più ampi, e inizio la mia riflessione con una domanda molto ingenua. Mi chiedo cioè perché mai la classe operaia, e in particolare la classe operaia a bassa qualificazione, in particolare i blue collars, perché mai la classe operaia dovrebbe votare per la sinistra ed in particolare per la sinistra radicale? Francamente non si riesce a capire perché dovrebbe farlo. In Italia vige un mito che è completamente infondato, che è quello della tendenziale o quantomeno passata, diciamo così, egemonia di sinistra sulla classe operaia. Tutto ciò non è vero, lo dimostrano, probabilmente Biorci potrà o confermare o smentire, ma le serie dei dati elettorali, delle inchieste sull'orientamento elettorale delle classi, dicono, secondo alcuni studiosi, che la sinistra è stata maggioritaria tra la classe operaia tradizionalmente intesa solo in pochissimi momenti della storia politica italiana, e che se è stata in buona parte maggioritaria nel mondo del lavoro, lo è stata grazie al suo rapporto con il mondo del pubblico impiego e del lavoro di più alta qualificazione, e che oggi invece sta perdendo, ha perso decisamente la maggioranza all'interno di tutto il mondo del lavoro, pubblici e privati compresi. Allora, perché mai questa situazione dovrebbe trasformarsi e non peggiorare invece con la crisi? Io credo che sulla base della nostra cultura politica attuale, delle nostre proposte politiche attuali, della nostra attuale retorica, la distanza tra noi e il mondo del lavoro è destinata ad aumentare in questa fase storica se noi non modifichiamo in maniera significativa il nostro orientamento. Pensateci, noi proponiamo in genere movimenti solidari a persone che hanno bisogno di movimenti singolari e immediatamente acquisitivi, cioè di ottenere immediatamente qualcosa. Noi, soprattutto in Italia, proponiamo un'assistenza solidale sociale fatta di sussidiarietà e di associazionismo, e quindi di carità, quando questi strati sociali hanno e avranno sempre di più bisogno di Stato e di sue politiche redistributive. Noi proponiamo giustamente degli stili di vita fondati sulla libera scelta individuale in materia religiosa, politica, affettiva e sessuale, quando invece questi strati sono costretti a vivere nella contraddizione lacerante tra libertinaggio individuale e sottomissione al familismo, al comunitarismo e alla religione, perché hanno necessariamente degli stili di vita liberi o libertini, che sono quelli imposti dal sistema dei consumi, ma siccome non possono rompere con le strutture familiari e comunitarie che consentono loro di sopravvivere, sono costretti a vivere in una contraddizione continua tra appunto libertinaggio e familismo. Ed è per questo che la figura di Berlusconi, da noi tanto detestata per quel suo essere alternare così in maniera signorile l'andare a puttana e andare in chiesa, no? E proprio per questo lui ha successo e ha avuto successo dentro questi strati. Allora, noi dovremmo cambiare qualcosa e ci dobbiamo chiedere prima di tutto: sono arretrati loro? Sono arretrati i blue collars? È arretrata la classe operaia? Sono arretrati i lavoratori manuali del manifatturiero? O siamo troppo avanzati noi? Io credo che noi in realtà siamo, in quanto in gran parte rappresentanti dei livelli alti e acculturati della classe operaia e dei lavoratori, siamo più avanzati su tutto. Noi siamo più avanzati rispetto alla media dell'elaborazione culturale dei blue collars, ma siamo più arretrati sull'essenziale, perché i bisogni espressi in maniera immediata e in maniera futura da queste frazioni di classe sono bisogni che possono essere risolti soltanto rispondendo ai problemi radicali della società contemporanea. Mentre noi proponiamo soluzioni in termini di redistribuzione di reddito, redistribuzione di diritti, redistribuzione di stili di vita egualitari, sobri e rispettosi dell'ambiente, i problemi fondamentali della vita di questi lavoratori, ma in realtà di tutti noi, possono essere risolti soltanto con una radicale trasformazione del sistema sociale e con la costruzione di un nuovo Stato che assicuri quantomeno livelli di vita dignitosi a tutti. Io questo non lo posso argomentare qui, ma ritengo che soltanto se noi riusciamo ad elaborare concretamente una prospettiva socialista, che io ritengo possibile oggi, data la trasformazione del capitalismo liberista, tendenzialmente parlando, in capitalismo a direzione politica di Stato, soltanto se noi rendiamo più radicale il nostro discorso rispetto a quello degli anni precedenti, riusciamo ad adeguarci a questo sintomo che è la completa differenza tra il comportamento della classe operaia tradizionale e il mondo della sinistra. E quindi base tutto ciò del successo crescente dei movimenti populisti. Ora è inevitabile che nel proporre un progetto di trasformazione sociale generale e di costruzione di un nuovo Stato sulle ceneri e le macerie di quello che è stato il vecchio welfare state, noi si debba in qualche modo entrare in contatto con il discorso populista, avere degli elementi in comune con il discorso populista. È inevitabile, anche perché il populismo, lo abbiamo detto, l'abbiamo acquisito, e sarebbe importante che questo fosse un elemento, diciamo così, anche da pubblicizzare, insomma, di questa acquisizione, perché voi sapete che in Italia ogni volta che si fa qualcosa di popolare ormai si è accusati di essere populisti, si preparano addirittura a giustificare attacchi ad esperienze sudamericane perché vengono definite come populiste, no? E così via, così via. Questa è una grande sciocchezza. Il populismo, purtroppo, è una specie di zeitgeist, è una specie di spirito del tempo, è un concetto entro alcuni aspetti neutro che può essere usato in diverse forme. Io credo che siano almeno tre gli elementi fondamentali del populismo, due sono già stati sottolineati, i primi due. Cioè, il primo è che il popolo deve avere una nozione unitaria, cioè un popolo definito come soggetto unitario è immediatamente autoconsapevole dei propri bisogni, che il nemico del popolo è qualcosa che sta all'esterno del popolo stesso, o perché è troppo in alto o perché è più in basso. Ma la terza cosa molto importante del populismo, quello che la qualifica veramente, secondo me, è la rottura di tutte le forme di mediazione, a cominciare dal diritto e dalle forme costituzionali del potere, per proporre una identificazione diretta tra il popolo e il capo. Allora, sulla base di questi tratti comuni, vi sono tre varianti: una reazionaria, una liberista, perché c'è anche un populismo liberista, e una progressista. Quella reazionaria la conosciamo bene anche in Italia, attraverso l'esempio della Lega Nord: restringe la nozione di popolo, escludendo ovviamente via via i meridionali, poi gli immigrati, eccetera, eccetera, restringe la nozione del nemico, eliminando tutto quello che è la piccola o media impresa, eliminando una parte del capitalismo nazionale e concentrando la definizione del nemico nello speculatore, nell'Europa, eccetera, eccetera, e si concentra particolarmente nella distruzione delle mediazioni tra capo e popolo, e in particolare nella distruzione della nozione stessa di diritto, in questo sicuramente aiutato da Berlusconi. C'è una forma liberista del populismo. Non intendo indicare con questo il fatto che ci sono dei partiti di destra che favoriscono il liberismo. Questo lo sappiamo, il liberismo economico. No, è proprio il liberismo della sinistra ad avere dei significativi tratti populisti. Lo stesso liberismo del Partito Democratico Italiano ha dei significativi tratti populisti. Lo stesso professor Monti è significativamente populista. Perché? Perché il liberismo, invece di unificare astrattamente il popolo, lo frammenta in una miriade di cittadini e di consumatori, e restringe la nozione di nemico, eliminando completamente il capitalismo e, come dire, concentrandosi sul fatto che il nemico vero è l'opposizione tra garantiti, non garantiti, giovani, vecchi, tutto in funzione di ridurre le garanzie del mondo del lavoro, e pone come unico vero mediatore della società l'esecutivo, il governo. Guardate che il tratto antidemocratico, reazionario e in questo senso anche populista della sinistra liberista è marcatissimo, è un'incitazione costante all'odio sociale nei confronti di tutte quelle categorie che richiamano in qualche modo alle forme passate di compromesso di classe. Il professor Monti se l'è preso come uno scopo ideale: devo distruggere, lui ha detto in un'intervista, tutti i residui di socialismo presenti in Italia e devo far sì che tra il cittadino e la decisione ci sia soltanto di mezzo il mercato e la libera elezione per qualche partito che vediamo che funzione avrà, tanto ormai li stiamo. Quindi esiste un tratto populista nel liberismo di sinistra che deve essere assolutamente compreso e denunciato apertamente. C'è poi un elemento, una variante progressista del populismo, che è possibile, ne abbiamo visto alcuni tratti in America Latina, che è quella che definisce il popolo come classe spodestata, un po' una cosa che diceva Biorcio ieri, che identifica con maggior precisione gli avversari e che ha però, secondo me, come limite, anche qui da valutare storicamente, proprio l'identificazione col capo e la bassa istituzionalizzazione delle strutture di autogoverno popolare. Ecco, all'interno di questo concetto io penso che il punto chiave, il punto nodale per riuscire a dialogare con la forma populista del discorso popolare sia una attenta e ragionata rielaborazione del concetto di sovranità nazionale e di sovranità popolare. E siccome so che questi due termini non godono buona stampa all'interno della sinistra, cerco di spiegarmi con maggiore dettaglio. Io penso che una nozione di sovranità popolare e di sovranità nazionale oggi possano funzionare come estensione e non come riduzione del potenziale critico del concetto di classe. Intanto, parlare di popolo in questo senso, di popolo sovrano, significa riunificare le diverse frazioni della classe operaia e riunificare anche tutte quelle frazioni di lavoro di fatto subalterno che si presentano però, io sto parlando soprattutto dell'Italia, come forme di lavoro autonomo e sembrano essere elementi di piccola impresa e non si auto-identificano, non possono identificarsi come classe, ma esclusivamente come popolo. In secondo luogo, perché il definirsi come popolo sovrano implica il definirsi rispetto alla forma più alta del problema oggi, che è il problema della forma dello Stato e delle modalità della decisione, e in terzo luogo perché il rimando alla sovranità nazionale deve essere fatta nel contesto della cultura giuridica italiana relativa alla sovranità popolare. Scusate, stiamo parlando ancora di sovranità popolare. Io mi riallaccio in questo senso a quanto dice Luigi Ferraioli. La nozione di sovranità popolare, almeno nella cultura giuridica italiana, è una nozione negativa, nel senso che non dice che il popolo è sovrano a prescindere, che il popolo è una totalità organica, ein Volk, no? Che quindi può decidere da solo quello che può fare, no? Perché il popolo è soggetto alle forme della Costituzione. Quello che però dice come concetto negativo la sovranità popolare, dice chi non può esercitare la sovranità. Chi non può esercitare la sovranità? Essenzialmente chi si pone contro la stragrande maggioranza della popolazione, e cioè i poteri oligarchici. Quindi in questo senso rivendicare una sovranità popolare all'interno della forma costituzionale e sia richiamare una nozione tipica del populismo, ma nello stesso momento criticarne la fondamentale tendenza a distruggere l'esistenza del diritto. Sovranità nazionale, molto attenzione bisogna fare a questo termine, Per me sovranità nazionale non significa che noi dobbiamo cominciare a innalzare la bandiera del nazionalismo. Ci mancherebbe altro, non lo possiamo fare per mille motivi, anche se volessimo. Ma dobbiamo cominciare a dire che noi vogliamo discutere e ridiscutere continuamente quale sia la forma migliore di spazio sovranazionale nel quale il nostro paese si deve inserire, cioè come si deve inserire nell'Europa, come eventualmente deve preparare altre forme di spazio sovranazionale per pesare di più all'interno dell'Europa stessa. Perché ad esempio non pensare che sia opportuno costituire un'unione dei PIGS? Perché pensare che sia importante costituire all'interno della dialettica europea un fronte dei paesi che oggi vengono considerati e sono effettivamente la zona periferica e che magari cerca di farsi forza del fatto che pencola sul Mediterraneo, area strategica fondamentale del futuro? Sia in termini di risorse energetiche, che in termini di capitali, che in termini di uomini. Quindi Gramsci diceva non esiste la forma Stato più perfetta, cioè molte volte un progresso nella forma Stato, quello che appare astrattamente un progresso è un regresso, cioè il governo mondiale è sicuramente un progresso rispetto ai governi nazionali, ma se nella forma storica e concreta in cui il governo mondiale si presenta rappresenta un rafforzamento delle classi dominanti, allora momenti di recupero parziale di autonomia nazionale sono assolutamente da perseguire, no? Quindi, allora, secondo me questo noi dovremmo fare, un recupero ragionato, meditato, ma deciso della nozione di sovranità popolare nazionale come riassunto del bisogno di questo paese di ridefinire il proprio posto in Europa per ridefinire una possibilità di sviluppo per le classi popolari. E dobbiamo poi fare altri quattro passaggi, e concludo, che sono di carattere, diciamo così, di cultura politica, di progetto politico e alla fine, più delicato ma secondo me ugualmente importante, di antropologia politica, di cultura politica. Noi siamo abituati, Riolo ci invitava a capire che cosa cambia in questa fase e in che modo possiamo, quali cambiamenti culturali dobbiamo adottare, ecco, per rispondere a tutte le dinamiche che vengono accelerate dalla crisi. Io ribadisco, penso che l'accento sulla sovranità popolare nazionale sia comunque un mutamento rispetto alla nostra retorica sempre globalista e sempre europeista a prescindere, ma ci sono altri elementi. Un altro elemento che entra in crisi è la nozione stessa di movimento, cioè noi negli ultimi decenni abbiamo sempre agito come se il movimento fosse la forma naturale dell'azione sociale collettiva. Invece, come insegnano Sidney Tarrow e Charles Tilly in un recente, non molto recente volume, ma comunque di grande importanza secondo me, il movimento è solo una forma particolare dell'azione collettiva. È un'azione collettiva sufficientemente continuativa, che definisce pubblicamente i suoi valori, che elabora un'identità relativamente stabile, che si basa su reti associative precedenti o costruite nel tempo particolarmente solida, definisce i suoi gruppi dirigenti, un suo stile di rapporto regolare con i media e col governo. Questo è il movimento, ma non è mica l'unica forma di conflitto. Questa è la forma di conflitto in una società relativamente ordinata. Quando la società comincia a entrare in cortocircuito all'interno di un processo di crisi storica come oggi è, accanto al movimento si arriva alla produzione di puri e semplici conflitti. Sono conflitti senza movimento, cioè lotte puntuali, frammentate, a volte durissime, no? Che però non producono, non sedimentano immediatamente, né tendono a farlo, un'identità collettiva, un'associazione continuativa e una serie di valori precisamente definiti. Quindi suggeriscono questi autori, e io credo che il loro suggerimento in questa fase sia molto importante, tendiamo a passare, in realtà non scompare il movimento, si tratta di aggiunte successive, ma molto importanti come trasformazioni, tendiamo a passare dal movimento al conflitto e tendiamo a passare dal conflitto, diciamo così, ordinato, il conflitto contenuto, quello che si esercita in forme già previste dall'ordinamento sociale, passiamo dal conflitto contenuto al conflitto trasgressivo, che è quello che non si situa dentro queste forme e che produce quindi un'apertura verso l'ignoto. Cioè noi non sappiamo questi conflitti a che cosa alludono e come possono essere risolti. Questo è un passaggio molto importante che ci fa capire che tutte le nostre precedenti forme di associazione sicuramente mancherebbe, non devono essere abbandonate, no, anzi devono essere rafforzate. Il sindacato da una parte, quello che si riesce a ricostituire di partito politico dall'altra, quello che è rimasto o si sviluppa ancora dei movimenti di tipo altermondialista, l'associazionismo, eccetera, va tutto bene, ma il punto nodale di emergenza di nuovi bisogni di classe e di veri conflitti di classe oggi sarà probabilmente fuori da queste forme. E se noi non riusciamo a capirlo, è lì che il populismo riuscirà a mettere ancora di più radici. È un'ipotesi a cui bisogna fare attenzione. Di fronte a questo tipo di realtà, noi abbiamo bisogno di un paio di tecniche politiche che in genere usiamo poco. La prima, e qui ho Matteo Gatti davanti a me che sarà sicuramente d'accordo con quello che sto dicendo, è quello dell'inchiesta. A differenza dei populisti, noi non siamo per lavorare genericamente con il popolo. Vogliamo capire quali frazioni del popolo si organizzano e come, in modo da proporre un'alternativa sociale generale o da potersi intrecciare con un'alternativa sociale generale oppure no. Quindi dentro i conflitti la politica, se vuole agire in maniera razionale, deve agire attraverso l'inchiesta, recuperando tutta la grande tradizione dell'inchiesta operaia tipica del movimento operaio italiano, che si può e si deve estendere anche al di fuori, ovviamente, dell'inchiesta operaia in senso stretto. Diventa inchiesta sulle contraddizioni territoriali, diventa inchiesta sulle diverse forme di lavoro e sulle diverse forme di popolo. Altro elemento che abbiamo già inserito nella nostra tecnica politica, ma che fa fatica a muoversi, proprio perché i nuovi conflitti saranno disordinati, noi li potremo ordinare immediatamente, non attraverso l'iscrizione a un sindacato o a un partito, ma attraverso l'associazionismo di tipo mutualistico, cioè la ripresa delle vecchie forme di esistenza del movimento dei lavoratori di metà 800 e fine 800, in quanto queste forme rispondono immediatamente a bisogni pratici di sussistenza elementare. È quello che è successo in Argentina allo scoppio della crisi, no? Cioè la costruzione di forme associative di questo tipo è un momento fondamentale per la progressiva ricostituzione di un soggetto popolare coeso. Però ci sono altre due condizioni, ho finito, che sono le più difficili da raggiungere. La prima, non so quale delle due sia più difficile, cominciamo con quella di carattere antropologico. Noi dobbiamo cambiare decisamente la nostra retorica, cioè il nostro modo di avvicinarci a tutti i soggetti popolari. Quando dico noi intendo soprattutto la sinistra radicale. La sinistra radicale parla continuamente di due cose di grandissima importanza, ovviamente. Parla della libertà degli individui, libertà da esercitarsi in tutti i campi, e della associazione di questi individui all'interno di un conflitto. Cioè libertà individuale e mobilitazione politica. Noi ci riferiamo a soggetti che presupponiamo anelare continuamente alla libertà individuale e a partecipare a una manifestazione, a uno sciopero, eccetera. Così facendo, noi ci impediamo di entrare in contatto con la maggioranza della popolazione. Perché la maggioranza della gente non si percepisce come individuo libero, almeno immediatamente, né come individuo che per far qualcosa si deve mobilitare assieme ad altri. Cioè l'esperienza della costruzione della libertà individuale e della mobilitazione politica sono due esperienze che riguardano fasce minoritarie della popolazione oppure momenti minoritari e occasionali della vita della popolazione. Nella stragrande maggioranza dei casi e nella continuità della loro esperienza individuale, i singoli soggetti continuano, ai noi, a pensarsi come membri di relazioni familiari e come membri di relazioni di comunità o di Stato che devono garantire la sicurezza fondamentale ai soggetti stessi. Allora, o noi riusciamo non certo a elaborare un discorso di tipo familista, comunitarista e statalista, non è questo il punto, ma o noi riusciamo a entrare in questa grammatica della vita quotidiana, a tradurre quello che io ritengo dover essere una nuova immagine di socialismo dentro il modo in cui queste persone si autopercepiscono, oppure non riusciremo mai a fare dei passi avanti e a contrastare il terreno del populismo. Faccio un solo esempio: nella mia attività di sindacalista, per quanto modesta, insomma, anche lì occasionale, io non ho mai tanta attenzione dai miei uditori, che sono tutti lavoratori che ben conosco, come quando parlo degli effetti della crisi sulle loro famiglie e sugli elementi degli elementi positivi che una soluzione positiva della crisi porterebbe sulle loro famiglie. Il discorso che noi decliniamo sul nuovo modello di sviluppo, magari finanziato pubblicamente, sulla ricerca, tutte queste cose qui, che sono giustissime, non viene capito dalle persone, non viene ascoltato dalle persone. Ma se tu gli dici: ti propongo qualcosa che significa futuro per i tuoi figli, oppure dignità per i tuoi anziani genitori che non hanno l'assistenza, oppure libertà per te che sei l'adulto in situazione critica, che devi pensare contemporaneamente ai figli e ai genitori, e io ti dico: no, io ti costruisco una forma Stato, che ti costruisco insieme a te una forma Stato che ti consentirà di essere più libero. Questa è la grammatica, e faccio solo un esempio, in cui dobbiamo declinare il nostro discorso. E c'è poi una condizione politica che deve essere assolutamente superata, insomma, sulla quale più o meno siamo impegnati tutti. La situazione politica è questa. Io credo che la vera differenza che divida il mondo del lavoro, in parte lo accennava ieri Fumagalli in un lucidissimo intervento, non è tanto quella tra chi è precario e chi no, perché la condizione precaria si sta generalizzando, ma la vera differenza riguarda, c'è una bella ricerca di Magattis e De Benedictis su questa cosa qua, insomma, che parla della nuovi ceti popolari, la vera differenza riguarda il livello di formazione culturale, cioè chi ha il lessico capace di decifrare in qualche modo i nuovi linguaggi della globalizzazione e chi no. Chi rimane esposto continuamente alla televisione e chi invece agisce su internet, e così via, così via, così via. E diciamo, c'è una frazione di popolo più acculturata, che tendenzialmente appunto si rivolge a sinistra, e l'altra più dequalificata che si rivolge a destra. Io credo che una delle condizioni che tende a riprodurre questa scissione è il fatto che oggi in Italia, ma non solo, la parte più acculturata e più organizzata del mondo del lavoro si presenta in una forma di alleanza subalterna con la grande borghesia transnazionale. E questo è il punto. Cioè, o più che alleanza subalterna, perché alleanza subalterna significherebbe, comporterebbe comunque un do des, cioè io mi alleo col padrone perché il padrone mi dà qualcosa. In questo caso non è così. Come avrebbe detto Nicol Poulantzas, la classe operaia, la frazione più avanzata del mondo del lavoro oggi si presenta come classe di sostegno della borghesia transnazionale. In Italia la cosa è chiarissima, perché una buona parte del mondo del lavoro appoggia direttamente Monti e un'altra è costretta ad appoggiarlo di fatto, non riuscendo a elaborare strategie convincenti alternative. Ecco, se noi non riusciamo a rompere l'alleanza di questa frazione della classe dei lavoratori con la borghesia transnazionale, non riusciremo a rompere l'alleanza della frazione meno qualificata dei lavoratori con la destra populista. Questo credo che sia il compito di fase, temo che si debba fare molto presto.
Grazie. Grazie Mimmo Porcaro. Dopo queste sollecitazioni riprenderemo sulle sollecitazioni alla sinistra fra un'ora con Elisabeth Gauthier e poi abbiamo la tavola rotonda. Un'ora precisa significa che alle 2:05 noi iniziamo. Ok? grazie, a dopo.
È stato molto buona la presentazione
di Porcari.